Ben ritrovati a tutti i nostri compagni di squadra. Rieccoci qui con, come da consuetudine, con un nuovo episodio del podcast del Boemo
e del Capotreno.
Anche questa settimana, Capotreno, ci sono tanti spunti, li dobbiamo ovviamente analizzare insieme. Sono pronto alle tue stoccatine dopo la sconfitta della Roma in casa del Venezia. La testa del campionato sembra voler aspettare la tua Juventus, che ne dici?
Diciamo che recuperiamo due punti importanti in questo turno, nella vittoria in extremis contro gli acerrimi rivali della Fiorentina, quindi forse diciamo Napoli e Milan rallentano un po' il passo per aspettare qualcuno un po' attardato come la mia Juve. Più che le mie stoccatine, diciamo che la tua Roma questa settimana, diciamo, forse è la sosta ideale, perché viene da una settimana un po' difficile, perché prima dei, appunto, come dicevi tu, tre punti persi sul campo del Venezia, era arrivato un altro pareggio in campo internazionale, in Conference League, contro questo sorprendente Bomo Glimt, che voglio dire, analizzavamo, è riuscito a mettere a segno 8 reti nella doppia sfida contro la Roma. Diciamo, una squadra che ai più, diciamo, sembrava forse un doppio scontro abbordabilissimo per la Roma, invece si è dimostrato pieno di insidie.
Hai ragione. Allora partiamo proprio dal momento della mia Roma, Capotreno, e devo dirti, tu sei stato forse troppo buono, nel senso, hai parlato di una crisi settimanale, ma a onor del vero, se andiamo ad analizzare meramente i risultati, dobbiamo dire che la Roma è un mesetto che ha iniziato, diciamo, un cammino poco lineare. Devo dirti che forse, se vogliamo trovare una chiave di lettura, o se vogliamo semplicemente andare ad analizzare quelle che sono i dati, i freddi dati, come dal punto di vista dei risultati, la Roma non ne ha fatto più di risultati importanti dalla sconfitta del derby, come se quella partita abbia lasciato nella testa dei giocatori della Roma, nella testa del mister, un po' di confusione. È vero, poi è arrivata la vittoria sofferta con il Cagliari, ma il resto sono state sì prestazioni convincenti e, ad onor del vero, devo dare ragione a Mourinho, anche qualche episodio non proprio girato a suo favore, però da quel giorno in poi la Roma ha sofferto un bel po'. Tu, da juventino, come hai visto questo momento della Roma? Cosa ti sembra di vedere in casa giallorossa?
Più che altro a me quello che mi è sembrato, adesso non so se tu sei della mia stessa opinione, ho visto tanti giocatori col fiato corto e pochi ricambi. Non vorrei che, diciamo, forse un po' tante bocciature delle seconde linee da parte di Mourinho, che poi hanno dato poco ricambio ai titolarissimi. Una bella notizia secondo me per i tifosi come te della Roma, nonostante la sconfitta appunto con il Venezia, il ritorno alla rete di Abraham può essere una cosa importante, dato che non segnava davvero da tantissimo tempo.
E guarda, la tua disamina ci può stare, anche se va detto, a parziale difesa di Mourinho, e che negli ultimi, al di là della rosa che sembra avere qualche lacuna, mi viene in mente il ruolo del terzino destro, mi viene in mente un centrocampo che praticamente sono sempre scelte obbligate. Va detto che Mourinho nelle ultime settimane ha provato anche a reinserire quelli che erano stati bocciati dal 6-1 rimediato in Norvegia dal Bodø Glimt. Quindi una parziale riappacificazione che ha visto far tornare in campo di nuovo Villar, Borja Mayoral, Diawara credo ancora di no, però siamo lì, la rosa si sta un pochino allungando. Hai ragione su Abraham, che a livello numerico, il cui apporto a livello numerico sembra ancora deficitario, però va detto che ha preso 7 pali, Capotreno, è un giocatore che si spende, che si muove molto di più, è al primo anno in un nuovo campionato, è giovane, insomma, ha tutte le attenuanti del caso a mio modesto parere, però anche da un investimento così importante la Roma si aspetta di più. al di là della partita che è mutata, a mio modesto parere, anche nella giornata di ieri per un episodio che è andato a voltare quella che era la dinamica, l'inerzia della partita, va detto che la Roma deve assolutamente fare di più e che quella vista nell'ultimo mese non può essere la Roma di Mourinho, ma non può essere neanche la Roma dei romanisti.
Assolutamente. Allora, prima di continuare a parlare del campionato, visto che ne abbiamo appunto dato un accenno, in settimana si era giocato un altro turno per quanto riguarda le coppe europee, bella vittoria dell'Inter in trasferta contro il Tiraspol, e diciamo anche del un po' striminzito pareggio del Milan contro il Porto, questo Milan che era ancora a 0 punti, almeno sblocca la classifica, però pensare di passare il turno adesso è davvero impresa titanica. Il Milan che diciamo ce lo lasciamo per ultimo con questo bel derby di Milano, che è stato l'ultimo posticipo della giornata, l'ultima giornata di campionato, in Coppa quest'anno ha stentato, è vero, rientrava dopo tanti anni, però anche nella partita interna contro il Porto non riuscire a prendere i 3 punti penso sia davvero, possa segnare quasi l'addio, diciamo, alla Champions per quest'anno.
E alla Champions senz'altro, capotreno, ritornando un attimino a quello che è stato il campionato, l'ultima giornata, quella disputata in questo weekend, dobbiamo ricordare che il Genoa ha pareggiato in extremis con l'Empoli, in casa dell'Empoli, per 2-2, e questo risultato, ahimè, è costato la panchina a Ballardini. Il Genoa quindi, sì, nonostante il cambio di proprietà, si dimostra ancora una volta un fagocitatore di allenatori.
E lo so che l'hai citato perché parlavamo col Vino, perché è sempre suggestivo quando uno dei grandissimi campioni di quello che, voglio dire, tutti noi abbiamo ammirato nella nostra Serie A si avvicina a una panchina appunto della Serie A, e vedremo cosa farà Andriy Shevchenko alla sua prima da allenatore di club dopo l'Ucraina, diciamo, lo vedremo alla guida dei rossoblù e vedremo cosa porterà, cosa potrà dare lui a questo Genoa.
Sicuramente entusiasmo, poi la gavetta, diciamo, che Shevchenko da allenatore l'ha fatto, ma ovviamente non ci dimenticheremo mai delle sue gesta in campo, speriamo ce le possa far dimenticare da allenatore, nel senso che la sua carriera possa essere prolifica anche in questo ruolo. Passando alle gare di sabato, capotreno, dobbiamo parlare della sfida fra tifoserie e rivali, decise proprio da un ex.
Eh sì, beh, come ti dicevo appunto prima, questo gol in extremis di Cuadrado quantomeno ci fa riprendere la marcia in campionato e ci ridà i 3 punti. Certo è che anche sul campo interno contro la Fiorentina è stata un'altra partita difficilissima per la Juve. Sicuramente nel finale l'espulsione subita dalla Fiorentina ha dato modo alla Juve di liberarsi un attimino, con l'uomo in più è stata davvero tanto pericolosa, e quindi poi è arrivato il gol di Cuadrado, appunto il gol dell'ex. Però secondo me non si supera la crisi, nel senso, io non ho visto ancora una Juve bella come d'altro canto l'abbiamo ammirata quest'anno fin qui, almeno in Champions League, perché anche in questo turno aveva regalato forse una delle più belle prove quest'anno, battendo di nuovo lo Zenit per 4-2.
Sì, il cammino in Champions della Juve è molto, molto più lineare di questo in campionato, e onestamente questa è una cosa che avevo ipotizzato, però fatico veramente a mettere assieme, perché anche se ha visto questa settimana vincere la Juventus, ad esserti sincero io non ho visto alcun progresso rispetto a gare dove la Juve è uscita sconfitta. Sì, c'è stato un po' di convinzione in più, sì, c'è stata la voglia di vincere, però tutto questo bel gioco, ad esserti sincero, non l'ho ancora visto.
Sì, assolutamente, sono d'accordissimo con te, ed è inspiegabile questa dimensione, perché per quanto la Juve, voglio dire, tolto oggettivamente il Chelsea, abbia avuto un girone assolutamente alla portata in Champions League, però non penso che squadre come lo Zenit siano, voglio dire, più deboli dei vari Empoli, Sassuolo, Verona, che ci hanno visto così in difficoltà quest'anno. Quindi la duplicità di questa Juve targata Max Allegri quest'anno è davvero difficile da comprendere.
Duplicità che abbiamo messo anche in una nostra story sul profilo Instagram, quindi invitiamo i nostri compagni di viaggio, di squadra, scusami, a continuare a seguire la nostra pagina. Lo facciamo questa volta durante l'episodio. Passando all'altra partita del sabato, c'è da prendere nota anche che l'Atalanta ha ripreso un cammino importante, quindi le posizioni, diciamo, zona Champions tornano ad essere accalcate.
Sì, diciamo, si comincia a stringere un po' quella che è la classifica, perché come dicevi tu, dall'Atalanta che è vittoriosa contro il Cagliari, raggiunge al momento il quarto posto a 22 punti, e poi le troviamo tutte lì fino al nono del Bologna, che ha soli 3 punti di ritardo. Quindi voglio dire, si comincia anche a stringere un po' la classifica in quelle che sono le posizioni subito di rincalzo. Importante i 3 punti per il Cagliari, per l'Atalanta, nonostante appunto la bella prova del Cagliari, però quantomeno, ecco, tolta la sfortuna che quest'anno ha l'Atalanta in Champions, perché fuori da ogni dubbio regala in ogni turno prove sensazionali, però ecco, anche in questo si è fatta riprendere nel finale da Cristiano Ronaldo e purtroppo non è riuscita a portar via più di un punto nel match di ritorno contro il Manchester United. Però ecco, almeno in campionato sembra aver ritrovato la rotta e può riprendere quel discorso di inseguimento alle prime che già l'anno scorso ha regalato davvero bellissime prestazioni dei bergamaschi.
Visto che parlavi di rotta, capotreno, non possiamo non citare l'altra squadra di Genova, quindi la Sampdoria, che questa rotta sembra proprio averla persa. È vero, aveva un avversario ostico in casa come il Bologna, che sembra aver, quest'anno sembra aver trovato la quadra, e soprattutto sembra aver trovato quel bomber che gli garantisce gol e presenza in attacco. Però da qualche settimana la squadra di D'Aversa veramente sta stentando.
Sì, dopo diciamo un inizio forse più promettente, ci si aspettava un attimino di più da questa Sampdoria, e nelle ultime settimane con 3 sconfitte consecutive davvero diciamo sembra molto molto in difficoltà, spendo anche un po', come citavi tu, il bomber che è arrivato quest'anno ad affiancare Quagliarella alla Sampdoria, che è Ciccio Caputo, uno di quelli che negli ultimi anni è sempre stato, voglio dire, in cima alla classifica dei capocannonieri, sembra aver avuto un po' di difficoltà di adattamento a quello che è il gioco di D'Aversa con la Samp quest'anno.
Eh sì, poi sai, secondo me Caputo rientra in quella categoria di attaccanti che fanno benissimo dove si sentono completamente a proprio agio, magari andandoli a spostare vanno a perdere qualcosa, fermo restando che le sue reti le sta facendo anche con la Samp. Devo dirti che mi piace tantissimo l'Udinese di Gotti, che ha vinto in casa una partita molto difficile contro il Sassuolo, una bella partita per i tifosi neutrali, condizionata da il vantaggio di De Lofeo, l'errore del portiere dell'Udinese che poi ha regalato il gol a Berardi, e poi la gol prima e autogol poi di Frattesi prima del definitivo 3-2 targato Beto. Un Beto che continua a segnare, se non erro è arrivato al quarto centro stagionale, è un giocatore che abbiamo già citato, ma credo che dopo questa esperienza in Serie A possa solo crescere dal punto di vista tecnico e tattico.
Sì, crescere assolutamente, come non possiamo, appunto, già hai citato tu, citare Frattesi, perché davvero quest'altro baby dal Sassuolo, che negli ultimi anni ci ha sempre abituato a lanciare calciatori giovanissimi, sta davvero sorprendendo, e si parla già di tanti club che hanno gli occhi su questo ragazzo.
Sì, un giovane interessante, scuola Roma, anche giovanili della Roma, si fa notare, e soprattutto sta cominciando ad avere anche un buon rollino di marcia in zona gol, quindi è normale che i riflettori su di lui siano accesi, anche se come sempre Capotreno è giovane, occorre un po' di tempo e un po' di serenità, e ovviamente al Sassuolo c'è sia una cosa che l'altra.
Ci siamo tenuti, diciamo, lo spazio finale per parlare della lotta in vetta alla classifica, parlando degli ultimi posticipi. Il Napoli non va oltre l'1-1 interno contro il Verona, un Verona che nel finale si è trovato addirittura a giocare in 9, con un Simeone che davvero quest'anno sembra aver trovato il ritmo giusto, gli riesce tutto, segna in qualsiasi modo, è davvero una mina vagante lì davanti. Un Napoli che ha avuto davvero tante occasioni anche per chiudere la partita e segnare più di una rete, ma alla fine non porta via più di un punto al Verona.
È un Napoli che continua a stupire, Capotreno. Parlavamo off records proprio di questa partita, dove praticamente evidenziavo il fatto che, nonostante non abbia vinto, il Napoli sì è stato fermato da una squadra di caratura tecnica inferiore, anche se in un grande momento di forma a mio modesto parere, però ha comunque preso due pali. Stessa cosa che aveva fatto nella gara dell'Olimpico contro la Roma, dove è stata fermata soltanto anche lì da un'ottima Roma e da due Legni che hanno evitato la segnatura. Un Napoli che, ti devo essere sincero, in questo momento del campionato, è vero poi che il campionato vive di periodi, mi sembra davvero molto molto quadrato, molto solido, e questo pareggio secondo me non va a ridimensionare le ambizioni dei partenopei, ma bensì al mio occhio lo rafforza, insomma.
Giusto qui un piccolo ti volevo fare una piccola provocazione. Sembra strano, però un grandissimo momento di tranquillità anche per l'allenatore del Napoli, che non è uno abituato a stare tranquillo sulle panchine in cui siede. Quindi voglio dire, forse, diciamo, ha trovato il giusto ambiente per poter esprimere il suo calcio e, diciamo, farlo in maniera un po' più tranquilla, o pensi sia dovuto solamente al buon momento del suo Napoli?
Credo sia molto semplice essere tranquilli quando ti gira tutto bene, Capotreno. Spalletti è un allenatore, a mio modesto parere, uno dei migliori allenatori in circolazione, un grande tattico, ha anche lui qualche limite magari caratteriale, però è un allenatore estremamente preparato e può far bene nella piazza di Napoli, perché è un allenatore che dà tutto se stesso, un allenatore di sentimento, uno di quelli che sente l'ambiente, sente la squadra, e quindi può far bene a Napoli. Però ovviamente, come in tutte le cose, è più semplice essere felici quando va tutto bene, non essere magari un po' nervosi quando le cose girano contro.
Quindi bisognerà aspettare magari un piccolo momento di crisi per capire se davvero ha trovato, diciamo, il giusto ambiente per potersi esprimere.
Assolutamente no, credo sia ancora presto per giudicare l'avventura di Spalletti al Napoli.
Avevamo detto che lasciamo per ultimo questo derby di Milano. Fammi partire con una splendida citazione per i tifosi del Milan, la curva del Milan che ha deciso di omaggiare gli eroi e tutti, voglio dire, il personale medico che tanto ha faticato nell'ultimo anno e mezzo, dedicandogli quella che è la coreografia più importante dell'anno per una tifoseria. Quindi secondo me, al di là del risultato, al di là di quello che è stato secondo me un bellissimo derby, una bella partita di calcio, un grande merito e un grande premio va ai tifosi del Milan.
Assolutamente, ci dimentichiamo molto rapidamente, Capotreno, di tutto quello che stiamo passando e soprattutto abbiamo passato nello scorso anno. Doveroso, giusto salutare il personale medico e permettimi una provocazione un po' forte, credo sia il caso che, oltre che i tifosi del Milan, magari se ne renda ancora più conto qualcuno di un po' più importante, che magari gli dia ancora maggiore riconoscimento. Torniamo a quello che ci compete di più, che vale a dire il calcio. Una partita che tutti aspettavamo con tanto ardore. Io non ti nascondo di aver pensato prima della partita proprio al pareggio come risultato finale, anche se c'è da dire che questo risultato, almeno per quello che ho visto io, va a penalizzare più i neroazzurri che i rossoneri.
Assolutamente, sono d'accordissimo con te. Sicuramente è un risultato che sta più stretto all'Inter che non al Milan. Un Milan che, sì, è vero, ha rischiato di vincerlo questo derby in quell'episodio di finale, però come si suol dire, ai punti l'Inter avrebbe secondo me meritato la vittoria, perché ha fatto davvero tanto di più rispetto al Milan durante i 90 minuti. C'è da segnalare la bellissima parata di Tatarusano dagli 11 metri su Lautaro Martinez, che diciamo ha fatto dimenticare subito sia Donnarumma che purtroppo l'infortunio di Maignan, ed è riuscito appunto a bloccare il risultato sull'1-1.
E proprio questo, capotreno, ti dimostra quello che magari tutti quanti andiamo un pochino a sottovalutare, nel senso, Tatarusano magari un anno fa, qualche mese fa, con l'arrivo di Maignan era semplicemente un buon comprimario, un buon gregario, eppure si è ritagliato una serata da puro protagonista. Proprio a tal proposito, molti giornalisti hanno premiato, tra virgolette, la scelta del Milan, che era quella di lasciar partire Donnarumma, reo di richiedere un ingaggio troppo oneroso. Come la leggi tu questa cosa? I calciatori importanti vanno tenuti a tutti i costi, oppure c'è un break even point, come in termini commerciali, c'è un punto dove proprio non si può arrivare?
Oh, secondo me il break even point c'è, e il Milan ha fatto bene a non farlo superare, anche perché era un ragazzo davvero giovanissimo, e superare quelle cifre adesso avrebbe reso impossibile tenerlo ancora con loro nel prossimo anno o al prossimo rinnovo. Nessuno discute il valore di Donnarumma, sicuramente uno potenzialmente il miglior portiere al mondo nei prossimi 4-5 anni. È vero appunto però che, come dicevamo, legato al suo fattore età, che è molto giovane, già arrivare a queste cifre adesso sarebbe secondo me davvero difficile. Ha scelto lui un'avventura all'estero, l'ha scelta, voglio dire, in maniera molto complicata, perché è andato in una squadra che ha difficoltà a vincere nonostante investa tantissimo negli ultimi anni, e in una squadra dove secondo me ha trovato fior fior di concorrenza, perché non è andato in una squadra dove ha trovato magari un portiere comprimario e lui è diventato assoluto protagonista, ma ha trovato un portiere di livello internazionale che aveva anche appena rinnovato il suo contratto, quindi una situazione difficile. Il Milan ha scelto bene, perché Maignan, dobbiamo dire, prima dell'infortunio tutti ne parlavano, voglio dire, si è dimostrato assolutamente all'altezza, e sono contento anche per Tatarusano, che è un portiere magari, come dicevi tu, un comprimario sempre rimasto nell'ombra, che però nel momento importante si è dimostrato di essere presente e dimostrato di essere all'altezza di una squadra come il Milan.
Assolutamente, poi va detto anche, capotreno, che ci sono secondo me alcuni valori, alcune cose che diciamo anche le società di calcio, dando l'esempio a tanti giovani, hanno l'obbligo di trasmettere. Forse questo mancato di rinnovo di Donnarumma può essere magari anche una sorta di monito in questo senso,
anche perché molto spesso, e ne abbiamo avuto voglio dire dimostrazioni, i procuratori seguono più spesso il portafoglio che non, voglio dire, quella che può essere la crescita potenziale di un ragazzo.
E anche questo secondo me è uno degli errori del calcio attuale. Siamo andati un po' lunghi, capotreno, ci scuseranno i nostri compagni di squadra per questo essere un po' prolissi. Li possiamo salutare dandogli appuntamento a fra 2 settimane, visto che questa settimana il campionato di calcio sarà fermo, e quindi ci sentiamo presto. Grazie ancora per la vostra vicinanza e per l'affetto che ci dimostrate quotidianamente.
Ciao a tutti, alla prossima.
A presto.